Questa è una sentenza del 2010 che è interessante. Questa è feroce come sentenze. Ad essere direttamente censurato in questa sede non è il contenuto della disposizione impugnata, legge regionale, ma la forma di legge che essa riveste. Non si contesta il merito della scelta regionale, ma la forma con cui è esercitata, averla esercitata con legge, in un ambito espressamente riservato dal legislatore nazionale ai soli provvedimenti amministrativi della regione. In altri termini, è costituzionalmente illegittimo l'esercizio del potere legislativo da parte di una regione in una materia di esclusiva competenza del legislatore statale, in presenza di una disposizione posta da quest'ultimo che permette un intervento regionale solo a certe condizioni e per mezzo di un provvedimento amministrativo. Una volta soddisfatte tali forme e condizioni, invece, questa Corte non può che ribadire che deve ritenersi consentito, alla stregua della vigente legislazione, un intervento regionale che riduca totalmente o parzialmente la rimborsabilità dei farmaci. Nel caso di specie, invece, la disposizione censurata è illegittima sotto un duplice profilo. In primo luogo, e con valore assorbente di ogni altra censura, la Regione ha esercitato i propri poteri in materia mediante una disposizione legislativa in palese contrasto con la vincolante prescrizione del legislatore, titolare in materia di un esclusivo potere legislativo, la quale impone che l'intervento regionale possa avvenire solo tramite un apposito provvedimento amministrativo. In secondo luogo, si può altresì rilevare, nonostante il silenzio, che la Regione è intervenuta adottando la norma censurata prima che l'AIFA, che è l'Agenzia del Farmaco, optasse per la parziale rimborsabilità dei farmaci inibitori della pompa protonica, legittimando anche le Regioni a intervenire in materia. Non chiedetemi che cosa sia la pompa protonica, non lo so e spero di non saperlo mai. Ma la cosa interessante, perché voi vedete che qui improvvisamente siamo nel 2010, perché abbiamo saltato dalle prime sentenze 2002, 2005, 2006 a oggi, qui sembra di parlare di un'altra Costituzione, è solo cambiata la composizione della Corte. Qui si sta dicendo una cosa di una gravità incredibile, secondo me, e cioè che tramite la materia, i livelli essenziali, essendo una materia di competenza esclusiva dello Stato possa imporre alla Regione perfino la forma degli atti che assume. Non solo è l'Agenzia del Farmaco, per cui non lo Stato, non la legge, i livelli essenziali sono competenze legislative, ma è un'agenzia tecnica, che dà la stura, dà il via, dà l'autorizzazione alla Regione a prevedere la rimborsabilità, perché se non desse il fatto che l'agenzia abbia consentito la rimborsabilità dopo l'entrata in vigore della legge regionale, di per sé è un vizio della legge regionale, mi sembra di sognare francamente, la irretroattività delle agenzie del farmaco, insomma. Non solo, ma addirittura la Regione, e il motivo è questo, il motivo assorbente, ha sbagliato a prevedere questa impossibilità con legge. Notate che tra l'altro magari è lo statuto della Regione che stabilisce che certe cose devono essere fatte con legge, non sicuramente la legge dello Stato, cioè questo è un pasticcio. Infatti questa sentenza, non mi sono segnato che ce l'ho nel mio archivo, chi sia l'estensore, ma fa ribrezza questa sentenza, proprio tecnicamente è una sentenza di una durezza mentale soprattutto, cioè una sentenza sbagliata secondo me. Ce n'è un'altra assai contestabile e contestata. Che è del 2009. Vi leggo la disposizione impugnata. L'articolo 30 del decreto legge 112/2008, 112-2008 è il decreto legge, forse quello che ha preparato la finanziaria, il primo atto del governo di Tremonti, famoso provvedimento con cui hanno fatto il tagliato del 25% tutta la spesa pubblica. Dispone che per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità, dunque certificazione ambientale o di qualità, il problema è, la materia è questa, certificazione ambientale e di qualità delle imprese. Notate che le imprese sono soggette a certificazione ambientale di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee e internazionali. La norma dice che i controlli periodici sono svolti da enti certificatori e sostituiscono i controlli amministrativi e le ulteriori attività amministrative di verifiche, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. E sempre questa norma del decreto legge prevede altresì che le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto in questo caso esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione, restando salvo il rispetto della disciplina comunitaria. E questo è, dice la disposizione, espressione di un principio generale di sussidiarietà orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Capite? Ride perfino il pubblico ignaro. E il decreto legge, questo è il decreto legge sulla competitività si chiamava, che in sostanza privatizza i controlli. Dice che i controlli che prima venivano esercitati da enti pubblici sono invece esercitati da imprese di certificazione private. È ovvio che questo tra l'altro comporta un costo, ma di questo non si tratta. E che gli enti pubblici possono solo fare un controllo di secondo tipo per verificare la attendibilità e la completezza delle certificazioni fatte dai privati. E questo è basato su due appigli costituzionali. Uno è il principio di sussidiarietà orizzontale, che come vedete improvvisamente viene usato. Non faccia il pubblico ciò che può fare il privato. C'è il piccolo particolare che i soldi sono sempre pubblici, il che vuol dire che viene dato al privato un finanziamento pubblico per fare quello che prima faceva il pubblico. Mi pare un po' più arduo a giustificare sul principio di sussidiarietà, ma forse sono io che vedo male le cose. E l'altra cosa riguarda i livelli essenziali, cioè il titolo di competenza che il legislatore rivendica per agire in questo campo è la lettera M del 117 secondo comma, i livelli essenziali. E qui la Corte prende molto sul serio l'argomento e dice, vi dico solo il punto, è anche abbastanza lunghetto, vediamo di fare i dettagli. Il contenuto della disciplina in esame rende chiara l'infondatezza della tesi della ricorrente, la Regione, secondo la quale la norma impugnata riguarderebbe materie di interesse economico, tutte di competenza regionale. La locuzione interesse economico e quella sviluppo economico, come questa Corte ha affermato, non vale infatti a configurare una materia spettante la competenza legislativa regionale di tipo residuale. Questa è stata la tesi delle regioni, che è una tesi francamente poco sostenibile. Deriva dal fatto che nel DPR 616, cioè il secondo trasferimento delle funzioni fatto nel 77, uno dei settori omogenei, settori organici in cui venivano raggruppate le funzioni trasferite o delegate alle regioni, si intitolava sviluppo economico, ma non era la materia, era un contenitore. L'idea che non ci sia scritto sviluppo economico in Costituzione comporti e la conseguenza che questa sia competenza residuale della regione è francamente ardita, no? Bene, inoltre neppure è configurabile una materia impresa disgiunta dal settore nel quale la stessa opera e che possa in quanto tale ritenersi attribuite le competenze delle regioni. E questo è un passaggio di scarso significato, perché certo che non c'è una materia impresa, ma quello che dice la Corte, probabilmente la Corte lo negherebbe il giorno dopo di fronte al caso, e cioè l'idea che l'impresa sia un accessorio della materia, per cui c'è l'impresa edile, l'impresa agricola, l'impresa sanitaria, l'impresa nell'istruzione. Sicuramente la Corte si smentirebbe, perché l'impresa è un capitolo del Codice Civile e di conseguenza è lì che sta il limite, l'ordinamento civile, per quanto riguarda l'organizzazione dell'impresa e il diritto dell'impresa. Per quanto riguarda i contributi alle imprese, questo è chiaro che non c'entra con l'impresa, ma c'entra con la materia. La disciplina è invece riconducibile alla materia determinazione dei livelli essenziali, e cioè alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, apparendo corretta la autoqualificazione in tal senso contenuta della medesima, sebbene priva di efficacia vincolante. Cioè il fatto che il legislatore la definisca come un livello essenziale non è vincolante, però ha fatto bene, ha ragione, è quella la materia. A riguardo va ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'attribuzione allo Stato della competenza bla bla bla, si riferisce alla determinazione degli standard strutturali e qualitativi di prestazione che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Si fatto titolo di legittimazione è invocabile in relazione a specifiche prestazioni, e questo l'ha sempre detto, per garantire il mantenimento di un'adeguata uniformità, d'accordo. Si tratta quindi, come anche questa Corte ha precisato, non tanto di una materia in senso stretto, quanto di una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti. La disposizione impugnata mira infatti ad assicurare che tutte le imprese fruiscano in condizioni di omogeneità ad uno stesso livello della possibilità di avvalersi di una prestazione corrispondente all'ottenimento di una certificazione di qualità concernenti molteplici ambiti e scopi da parte di appositi enti certificatori accreditati in ragione del possesso di specifici requisiti. Siffatta certificazione deve essere idonea ad assicurare la possibilità di ottenerla senza dover soggiacere ad inutili e pesanti duplicazioni di controlli, con conseguente vantaggio in termini di efficienza, efficacia, credibilità ed economicità. A tutti i fruitori dei prodotti o servizi erogati dalle medesime imprese, la garanzia di una corretta verifica di conformità dei predetti requisiti deve essere garantita, eccetera. La riconduzione della disciplina in esame alla lettera M comporta l'infondatezza della questione sotto tutti i profili e, vertendosi nell'ambito di una materia di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi del sesto comma del 117, adesso spetta anche la potestà normativa secondaria, con la naturale conseguenza dell'attribuzione del potere regolamentare. Clausola di salvataggio, l'indeterminatezza che caratterizza la norma impugnata in punto di identificazione delle certificazioni sopra indicate neppure comporta di per sé solo una lesione delle competenze della Regione, mentre la devoluzione ad un regolamento governativo del compito individuale delle tipologie dei controlli non esclude che, qualora tale atto fosse redatto in maniera da vulnerare le competenze regionali, le regioni potrebbero denunciarne la lesività mediante lo strumento del ricorso per conflitto di attribuzione fra enti, perché questo regolamento è adottato senza passare per la conferenza Stato-Regione. Allora, quest'ultima chiusa è la ciliegina sulla torta, perché dice la Corte, non si capisce cosa siano queste certificazioni. L'indeterminatezza che caratterizza la norma in punto di identificazione delle certificazioni, il che vuol dire che queste certificazioni sono indeterminate, non si sa quali siano. A determinarle sarà un regolamento, questo regolamento non passa per la conferenza, per cui non c'è l'intesa con le regioni, materia trasversale, no. È una materia verticale, livelli essenziali, non è più trasversale, potere regolamentare senza obbligo di avere collaborazione, ma con l'unico residuo potere delle regioni che di fronte al regolamento, se questo regolamento risulterà invasivo concretamente delle loro attribuzioni, potranno fare conflitto di attribuzione. Notate che queste certificazioni possono riguardare tutti gli ambiti di controllo sulle attività di impatto igienico, sanitario, ambientale, dell'igiene alimentare delle imprese, per cui ricadono su tutta una serie di materie che sono in gestione della regione. Il che significa che la regione, non potendo fare queste certificazioni, non ha neppure i dati. Cioè viene esclusa da un regime pubblicistico di controllo delle imprese pubbliche in nome della sussidiarietà orizzontale, che viene affidato a imprese private, che saranno sicuramente più snelle e affidabili nei tempi. Sui risultati ne vedremo le conseguenze quando verranno fuori i prossimi incidenti e i prossimi inquinamenti e così via. Cioè sono norme di un impatto notevole, non sono quisquiglie. E gestirle solo dal punto di vista dei livelli essenziali significa vedere soltanto il punto di vista dell'interesse dell'imprenditore ad avere un tipo di percorso di certificazione invece dell'altro, mentre sparisce totalmente da questo l'interesse pubblico per quei controlli, che può magari non esserci, sarà contestabile, sono troppo analitici, ma quei controlli o rispondono a un interesse pubblico o sono illegittimi in sé. Ma se rispondono a un interesse pubblico, la cura di questo interesse pubblico è opportuno affidarlo a un gestore privato? Questa è una scelta di livelli essenziali di prestazioni. A me sembra una cosa francamente allucinante. E vorrei finire leggendovi una sentenza che vi dà il compendio della problematicità. Questo è un Consiglio di Stato, ma non ci interessa. Torniamo indietro. Sentenza 6/2004. Vi leggo l'oggetto. Decreto legge del 2002, emanato al fine di evitare l'imminente pericolo di interruzione dell'energia elettrica su tutto il territorio nazionale. Un problema, il blackout. E per garantire la necessaria copertura del fabbisogno nazionale, dispone che la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili per il loro esercizio, siano dichiarate opera di pubblica utilità. Titolo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto è rappresentato dall'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive, sostitutiva di ogni atto autorizzativo comunque denominato previsto dalle norme vigenti. Lo stesso articolo 1 dispone poi che al procedimento autorizzatorio sono chiamate a partecipare le amministrazioni interessate, tramite la conferenza dei servizi e che deve essere raggiunta d'intesa con la regione interessata, senza peraltro che siano specificati i termini e le modalità della partecipazione e delle intese. Allora, le regioni, siamo nel 2004, è un decreto legge del 2002, per cui i primi tempi, le regioni attaccano su tutte le linee e incominciano a contestare il decreto legge. Le regioni, dice la Corte, possono contestare l'esistenza dei presupposti costituzionali degli atti con forza di legge quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle attribuzioni costituzionali delle regioni o delle province. La Corte ha espressamente riconosciuto che le regioni possono impugnare un decreto legge per motivi attinenti alla pretesa violazione dell'articolo 77, cioè per i vizi dei presupposti, ove adducano che da tale violazione derivi una compressione delle loro competenze. Peraltro, diversamente da come asserisce la regione ricorrente, un decreto legge può di per sé costituire il legittimo esercizio dei poteri legislativi che la Costituzione affida allo Stato, ivi compresa la determinazione dei principi fondamentali. Allora, questo è importante perché sta a confermare una giurisprudenza che è storica della Corte, che dice che non c'è riserva di legge formale sui principi. I principi fondamentali della materia, competenza concorrente, qui siamo a produzione di energia nazionale, per cui la materia è concorrente, e la fissazione dei principi può essere tranquillamente fatta con legge, legge delega, decreto legge. La regione può contestare, e questa è una delle zone più oscure della giurisprudenza della Corte, devo dire, può contestare la legittimità formale degli atti legislativi solo quando da questa legittimità formale derivi una compressione delle sue attribuzioni. Non si è mai capito quale sia questa ipotesi, perché tutte le volte che le regioni hanno impugnato in questo senso si sono scornate. In maniera anche vistosa. E a certe volte hanno eccepito dei vulnus che erano chiaramente pesanti per le loro attribuzioni. Me ne ricordo uno perché avevo costruito io alcuni motivi di impugnazione, ma e che era vistosissimo. Ennesima legge finanziaria approvata a colpi di voto di fiducia e maxiemendamento. Voi sapete cos'è un maxiemendamento? Maxiemendamento, quella bella procedura parlamentare, chiaramente illegittima per la Costituzione, per cui dopo l'esame in commissione referente, che è obbligatorio, il progetto di legge arriva in aula e si presentano gli emendamenti, il governo sta lì a girarsi i pollici e poi a un certo punto manda il ministro Fitto, perché c'è una bella faccia tra l'altro, che è il ministro dei rapporti col Parlamento, il quale dice solo una cosa in Parlamento: il governo ha deciso di porre la fiducia su questo emendamento e presenta un emendamento. Questo emendamento contiene tutta la finanziaria. Per cui tutta la discussione fatta in commissione, fatta in aula, viene messa da parte e si vota la fiducia su quell'emendamento, che non è emendabile ovviamente. Favorevoli, contrari, grazie. E così si è approvata la finanziaria. Ora, questo è un vulnus della procedura parlamentare, su questo la dottrina è fermissima, la giurisprudenza non è mai entrata perché interna corporis. Le opposizioni hanno sempre preferito trattarla politicamente piuttosto che cercare di sollevare un conflitto di attribuzione, per cui al massimo scrivono il Presidente della Repubblica, è uno scandalo. Il Presidente della Repubblica, che viene tirato per la giacchetta 18 volte al giorno, per questo paese non c'è una cosa che non sia uno scandalo, ovviamente non può dire 18 volte al giorno, no, lo dice uno al mese, e che vuol dire che una serie di fetenzie passano, perché sono delle fetenzie, cioè praticamente il Parlamento non lo paghiamo per niente. In questa legge finanziaria che cosa aveva fatto il governo? proprio in materia di energie. Aveva cacciato dentro una bozza di decreto delegato. Era un decreto delegato, sì, direi che era un decreto delegato. Questo decreto delegato doveva essere emanato con una procedura di leale collaborazione, cioè non so se con un'intesa o con un parere forte della conferenza Stato-Regione. La conferenza Stato-Regione gli ha detto di no e loro hanno preso il decreto delegato e messo nella finanziaria. Hanno aperto un comma, che non c'è rubrica, e ci hanno messo dentro tutto il decreto delegato. Pagine, 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 decreto delegato. Non fosse che l'ultimo comma di questo decreto inserito in un comma diceva testualmente così: le norme della presente legge si intendono principi fondamentali della materia. Questo aveva senso nel decreto delegato, cioè non aveva nessun senso perché la tua qualificazione non importa, no? Ma avrebbe potuto avere un senso in un decreto delegato, le cui norme erano principi fondamentali. Ma messo in un sottocomma di un comma della finanziaria in articolo unico, significava che tutta la legge finanziaria diventava principio fondamentale della materia. Allora, una cosa del genere, se voi la dite a qualsiasi organo legislativo, si rotano a ridere e finiscono con farsi male. Ma questo è quello che capita in Italia. Allora l'Emilia Romagna l'aveva impugnata e ho perso anche un paio di ore a divertirmi, sapendo benissimo che finiva lì, a scrivere un elegante motivo di eccezione, perché mi sembrava l'occasione giusta. La Corte ha detto inammissibile, non c'è lesione della competenza regionale. La Regione può lamentare i vizi formali degli atti legislativi se e soltanto se si ricadono in compressione dell'autonomia. E questo significa che uno dei possibili canali, forse l'unico efficiente, per dire la parola basta a una prassi legislativa che è orribile, la Corte non lo usa. Poi un giorno alla fine si scoccerà, e come ha fatto a suo tempo con i decreti reiterati e poi adesso con i presupposti dei decreti legge che vengono, fanno cadere tutta la legge di conversione, un giorno dirà sì, è vero. Perché dovrà capitare prima o poi. Allora, stabilito che il decreto legge può stabilire i principi della materia e che la Regione sostanzialmente non la può impugnare, incomincia a cercare la materia. E questo è il motivo per cui vi leggo questa cosa, perché è interessante. Deve anzitutto negarsi che il concetto di sicurezza utilizzato nella legislazione sull'energia, come sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica e sicurezza tecnica, possa essere confuso con la materia ordine pubblico e sicurezza, di cui alla lettera H del secondo comma del 117. Perché il governo, l'avvocatura dello Stato, certe volte l'avvocatura dello Stato sembra che venga fuori da un fumetto di Walt Disney, anche perché i poveretti devono fare delle cose disperate, aveva detto: ma qui il decreto legge è per la sicurezza della fornitura di energia, leggi la Costituzione, ordine pubblico e sicurezza. C'è la parola sicurezza, questo è il titolo. E allora la Corte risponde: ma guarda che questo ordine pubblico e sicurezza, io tra l'altro l'avevo già detto, dice la Corte, riguarda la polizia, la prevenzione dei reati e il mantenimento dell'ordine pubblico. E quindi non c'entro. Tantomeno appare condivisibile l'opinione che i possibili effetti in termini di ordine pubblico del cattivo funzionamento del settore energetico potrebbero giustificare i limiti preventivi ai poteri regionali, dal momento che, semmai, il verificarsi di situazioni di fatto di questo tipo potrebbero eventualmente legittimare l'attivazione dei speciali poteri sostitutivi del governo sulla base del pericolo per l'incolumità e sicurezza pubblica dell'articolo 120. Nel senso che l'idea che siccome ci può essere un blackout e che questo blackout può comportare furti nelle case, dimostrazioni, scontri stradali e quindi problemi di sicurezza, allora lo Stato in via preventiva si cattura la materia e la Corte dice no, casomai in via successiva interverrà con potere di ordine pubblico e se si tratta di riparare a vuoti di legislativi delle regioni, lo farà con potere sostitutivo. Analogamente da dirsi per la pretesa riconduzione della normativa impugnata alla competenza della lettera M. Come questa Corte ha già affermato, tale competenza è legittima in un'eventuale predeterminazione legislativa dei livelli essenziali delle prestazioni, ciò che nella specie non è intervenuto. La stessa utilizzazione di questi livelli essenziali, quella è il fondamento dell'esercizio dei poteri sostitutivi, del 120, di norma presuppone che lo Stato abbia previamente esercitato la propria potestà legislativa di tipo esclusivo. Dice la Corte, i livelli essenziali sono quello che la giurisprudenza della Corte ha già fissato, per cui sono interventi per definire prestazioni standard, prestazioni minime. A questa previsione di potere legislativo si collega il 120 secondo comma dicendo che nel caso di inerzia della Regione nell'assicurare quei livelli essenziali scatta l'ipotesi di sostituzione. La Regione non garantisce una certa prestazione legata ai diritti sociali e civili e definita standard, allora questa prestazione deve essere stabilita da una legge dello Stato. Dopodiché, se la Regione non dà attuazione a quella legge, scatta la procedura di sostituzione, che è l'articolo 120. E quindi, comunque, non siamo nell'ambito dell'ordine pubblico e non siamo nell'ambito dei livelli essenziali, cerchiamone un'altra. In effetti è incontestabile che la disciplina impugnata non contiene principi fondamentali volti a guidare il legislatore nell'esercizio delle proprie attribuzioni, ma norme di dettaglio autoapplicative e intrinsecamente non suscettibili di essere sostituite dalle regioni. Capite? Allora, qui la Corte, io ho saltato un pezzo, e la Corte ha approvato l'ordine pubblico, non ci siamo. Abbiamo approvato i livelli essenziali, non ci siamo. Non resta che andare a prendere la materia concorrente. La materia concorrente è naturalmente produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. Ma nella materia concorrente c'è un problema, che il legislatore statale può fare solo principi. Le norme di questa legge sono principi? No. È incontestabile che non contiene principi fondamentali, ma norme di dettaglio autoapplicative. Questa è una di quelle sentenze in cui la Corte dà un segnale su che cosa possa essere una norma di dettaglio in confronto alla norma di principio. L'autoapplicatività, cioè la possibilità di produrre effetti diretti in sostanza. La terminologia è diversa da quella della Corte di Giustizia, ma il problema giuridico, la teoria giuridica, la teoria della norma giuridica è la stessa. Sono norme che sono autoapplicative, se sono autoapplicative sono norme di dettaglio e non tagliano e non danno spazio di discrezionalità alla Regione. Tuttavia occorre considerare che il problema della competenza legislativa dello Stato non può essere risolto esclusivamente alla luce dell'articolo 117. È infatti indispensabile una ricostruzione che tenga conto dell'esercizio del potere legislativo di allocazione delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà. In questa logica, pur senza negare il vigente ordinamento costituzionale, in particolare l'attribuzione di potestà legislativa di tipo concorrente alle regioni in materia di energia, il decreto legge e legge di conversione hanno ridefinito in modo unitario e a livello nazionale i procedimenti di modifica o ripotenziamento degli impianti di produzione di energia. Quindi, avendo fatto la scansione del 117 per vedere se c'era un titolo di potestà legislativa, e visto che il titolo di potestà legislativa c'era, ma era concorrente, e quindi non giustificava le norme di dettaglio, si va al 118 e si scopre che quelle norme di dettaglio possono essere giustificate come chiamate in sussidiarietà, come esigenza unitaria. Però, vedete, queste norme sono di per sé esercizio del principio di sussidiarietà, perché sono norme autoapplicative. Conseguentemente, per giudicare della legittimità costituzionale della normativa impugnata, è necessario non già considerarne la conformità rispetto all'articolo 117, bensì valutarne la rispondenza da un lato ai criteri indicati dell'articolo 118 per l'allocazione e la disciplina delle funzioni amministrative, dall'altro il principio di leale collaborazione fissato da questa Corte. La valutazione della necessità del conferimento di una funzione amministrativa ad un livello territoriale superiore rispetto a quello comunale deve essere necessariamente effettuata dall'organo legislativo corrispondente, però resta da valutare il rispetto dell'ultimo criterio indicato, e cioè la previsione di idonee forme di intesa e collaborazione. Appare evidente che quest'ultimo andrà considerato la collaborazione come un'intesa forte, nel senso che il suo mancato raggiungimento costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento. Vi dà l'esempio, ve l'ho messo in fondo come conclusione di questo lungo discorso, dell'esempio di come viaggi il sindacato di legittimità sul titolo quinto. Cioè viaggia alla disperata ricerca di un punto su cui fondare la decisione. Premesso che è evidente che la decisione è già assunta. Qui è tutto evidente che la Corte ha deciso che quella legge per qualche motivo va difesa. E devo dire la verità, che non posso dare torto, per tutto sommato, che siano le regioni, ciascuna con propria legge, a definire il meccanismo di anti-blackout della fornitura di energia elettrica, mi sembra una follia, non esiste nessun paese del mondo. Per cui l'esigenza è di difendere non quella legge, ma quantomeno quella competenza. Per cui poi si potrà dire se quella legge è conforme, è sbagliata, è giusta, è proporzionale, è congrua, quella è un'altra questione. Ma se l'obiettivo è una interesse, soddisfare un'esigenza di disciplina unitaria anti-blackout energetico, se quello è l'obiettivo, e posto che quella misura legislativa sia congrua all'obiettivo, giudizio e ragionevolezze, a questo punto la sentenza ha scritto il dispositivo. L'eccezione della regione è respinta. Poi il relatore dovrà prendersi 117, vedere se c'è una qualche base di giustificazione di questa decisione, visto che non c'è 118. E visto che opera sul 118, finché ha rispettato gli criteri che la stessa Corte ha posto, deve arrivare in via interpretativa o anche con una sentenza dichiarativa di legittimità parziale o additiva a stabilire il principio che quella funzione può essere esercitata dallo Stato, ma non può essere esercitata dallo Stato unilateralmente, ci vuole un certo meccanismo di leale collaborazione. E fissa anche il livello, se basta la comunicazione, la conferenza, se bisogna sentire il parere della conferenza, se ci deve essere un'intesa, e se questa intesa deve essere un'intesa forte, cioè un'intesa non derogabile. Questi sono dei livelli di leale collaborazione che sono fissati dalla Corte a seconda della prevalenza dell'esigenza unitaria e bilanciamento tra esigenze unitarie e esigenze di autonomia regionale. Ma voi vedete che è un'operazione di un po' lontana da quello che di solito si chiede a un giudice, no? Altamente aleatoria. Bene, allora metto in rete possibili temi, che sono quelli che ho detto l'altra volta, e lunedì li distribuiamo. Okay.